Adesso daremmo la possibilità a Chrissy Obey di farci sentire il suo canto. Non siamo pesci, ma umani. Il pesce puzza alla testa, diceva il professore, ma non si riferiva alle sardine, intendiamoci, per non confondere.
No, sicuramente non lo penso.
Prego, Chrissy, forza.
Prima di iniziare a cantare, voglio raccontare una storia, non solo una storia, ma una storia che ho vissuto. La notte del 14 aprile 2015 inizia il mio viaggio nel Mediterraneo. E la mattina del 15 ho visto su gommone un bambino che stava morendo a causa del freddo. E l'ho preso e l'ho stretto vicino a me. Arrivati a Lampedusa, ho visto lui, era felice. E questa storia mi ha ispirato a scrivere questa canzone che si chiama Non siamo pesci, siamo umani e restiamo umani sempre. Sto camminando su strade che non conosco, ho visto mio fratello che ha lasciato la casa, che non rivedrà più. Quando sorride la gente pensa che tutto vada bene, ma non va bene niente, non va bene niente. Vedo le case della gente e penso alla mia. A quel giorno qui ho preso il coraggio e sono andato via. Siamo pesci dentro il mare, non siamo pesci, ma siamo umani. Non siamo pesci di fondo a mare, oh, non siamo pesci, ma siamo uguali. La 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 la. Quel giorno ero uscito da casa, speravo di tornare presto. Certe volte la vita non può essere prevista. Ho sentito un gemito nell'oscurità. Tutto quello che ho visto era un bambino in fondo a mare, costretto a vivere da pesce. Non siamo pesci dentro il mare, non siamo pesci, ma siamo umani. Non siamo pesci in fondo a mare, oh, non siamo pesci, ma siamo uguali. Dentro il mare non siamo pesci, ma siamo umani. Non siamo pesci. fondo a mare. Wow, non siamo pesci, ma siamo uguali.
Grazie mille.
Grazie Chris. Grazie Chris. Poi Chris chiuderà la mattinata cantando un'altra canzone. Lo ringraziamo. Mi sollecito a porre le domande perché non abbiamo molto tempo. Intanto diamo la parola per un breve intervento al professor Sambre del Belgio, di Lovanio, all'Università di Lovanio. Prego.
Grazie, sono un po' sorpreso che il signor Lo Monaco mi dia la parola e non vorrei per niente occupare il palco, perché noi stiamo qui per studiare quello che succede in Italia, a Palermo, in Calabria, in altre zone, proprio come si sta mobilizzando la società civica contro le mafie, contro, diciamo, tutti gli effetti che portano le mafie non solo in Italia, ma ormai in tutta Europa. Io vivo a Anversa, che è un grandissimo porto, come forse sapete, che viene letteralmente inondato dalla cocaina. Per darvi un'idea, l'anno scorso ad Anversa sono state confiscate 60 tonnellate di cocaina. Si stima che ciò rappresenta solo magari il 2% di quello che viene trasportato, e sappiamo che ovviamente nel trasporto, dietro quel trasporto, si nascondono i grandi broker, che sono i silenziosi indranghetisti che vengono poco studiati in Belgio. E vorrei rapidamente fare riferimento a quello che hanno detto in modo eminente i colleghi, che sono i veri esperti di mafia. Il Belgio è un paese molto corrotto, nelle statistiche sta accanto all'Italia, quindi anche in questo siamo fratelli. Ma non dovremmo, secondo me, mettere l'accento sull'Italia, la sua corruzione, sulla sua corruzione, sulle sue mafie, ma per me mettere l'accento su quello che sta succedendo in Italia da anni, e particolarmente a Palermo, nell'antimafia, nella sua legislazione, nella sua expertise, nella sua conoscenza della storia, della sociologia, e soprattutto nell'azione dei suoi cittadini, che rifiutano assolutamente questa idea di mafia. Quindi per me Palermo non è mafia, Palermo è simbolo per eccellenza di resistenza civica, ed è proprio questo che mi porta qui, non ignorando ovviamente la presenza delle mafie, ma per spiegare nel mio paese, in Europa e pure in tante altre lingue, quello che fa la società civica per opporsi a questo fenomeno. E da questa prospettiva noi umilmente in mezzo a voi abbiamo molto da imparare, ed è proprio il motivo per cui siamo qui. Quindi ringrazio tanto i colleghi, ringrazio il cantautore della sua testimonianza veramente molto commovente, con tutta la mia stima di quello che fa il Centro Studi Pio La Torre, che ho appena mandato un tweet dicendo: Pio La Torre è stato ammazzato dalla mafia, ma oggi lo vedo ben vivo in questa presenza con le scuole e tutti voi. Grazie tante.
Grazie. Allora, ragazzi che vogliono porre domande dal vivo, intanto mentre completate il questionario, ci sono domande del rete? Tre domande, intanto leggiamo le domande, però sbrigatevi ragazzi, perché i tempi si... Allora, da Mussomeli, provincia di Caltanissetta, come qui le scuole appartengono all'Italia, questa appartiene alla Sicilia, Mussomeli, Virgilio del Mussomeli. È possibile sradicare definitivamente la corruzione? C'è speranza, Secondo i relatori sì, ma non soltanto secondo i relatori, secondo anche un impegno civile, se no non saremmo qui a fare questa discussione. Il problema è fornirvi gli strumenti per comprendere il fenomeno. Spetta a voi come liberi cittadini, appunto, utilizzare questi strumenti per liberare questo paese dalla corruzione e dalla mafia. Cosa accomuna e cosa distingue Mani Pulite e la corruzione di oggi? Risposta intrigante. Poi i relatori se le divideranno, faranno breve conclusione, però diciamo, risponderanno alle domande. Questo è l'istituto De Marco di Trigiano. Quale conseguenze negative dal punto di vista economico produce la corruzione? Già è stato accennato il tema. Allora, prego, distribuisci tu.
Faccio prima. Allora, nel sud c'è la corruzione, ma anche chi la combatte. Nel sud c'è la mafia, ma anche chi la combatte. Una delle cose più significative è che i vertici oggi delle istituzioni che combattono le mafie e la corruzione sono meridionali. C'è il generale Governare alla DIA, c'è Federico Cafiero De Rao all'antimafia, c'è stato Cantone all'anticorruzione. Se andate a vedere, tutti gli eroi civili dell'Italia del dopoguerra sono meridionali. Quindi la lotta alla corruzione, la lotta alla mafia ci dimostra come non è un problema di mentalità. E che se anche ci fosse un problema culturale, la cultura si cambia, il modo di pensare si cambia se è lo Stato a dare l'esempio. Mentre nella mafia lo Stato ha reagito, a me non sembra che la reazione nella corruzione sia stata altrettanto forte come nei confronti della mafia. Se ci fosse sulla corruzione lo stesso impegno che c'è stato contro le mafie, la corruzione si abbasserebbe nel nostro paese. Questo è il mio convincimento. Per quanto riguarda la differenza tra Mani Pulite ed oggi, è molto semplice, lo ricordava Alberto. Per quanto riguarda nel 92, tutta l'inchiesta di Mani Pulite non trovò un solo esempio di rapporti tra la corruzione e la mafia lì a Milano. Negli ultimi anni, per esempio per quanto riguarda l'Expo di Milano, c'è stata una presenza fortissima di 'Ndrangheta nella costruzione dell'Expo e dei padiglioni dell'Expo. Che cosa significa? Qual è la differenza fondamentale? Che se per un periodo storico al nord la corruzione è stata esente da mafia, oggi la corruzione è in qualche modo legata alla mafia. Perché? Prima i patti corruttivi, questo Vannucci lo spiega moltissimo nelle sue opere, i patti corruttivi avevano bisogno di un fiduciario, cioè avevano bisogno di una persona che in qualche modo garantiva. Tu devi vincere l'appalto domani, oggi spetta la ditta Sales, domani la ditta Vannucci. Ci deve essere qualcuno che mentre assegnava l'appalto alla ditta Sales garantiva per la ditta Vannucci. Questo era il sistema politico. Quando crolla il sistema politico, chi è in grado di rassicurare che i patti vengono rispettati? Sono i mafiosi. I mafiosi sono diventati garanti dei patti corruttivi. È un'altra cosa che è cambiata. Mentre prima la mafia prendeva le tangenti, adesso i mafiosi pagano anche le tangenti. Questa è la novità. Anche qui lo ricordava Vannucci. Per quale motivo? Perché ammazzare è un conto, poter ottenere le stesse cose, gli stessi vantaggi, gli stessi profitti senza ammazzare è un altro. È chiaro che quando lo Stato reprime è meglio in qualche modo non suscitare attenzione. Quindi da questo punto di vista i mafiosi hanno scelto il sistema corruttivo più che quello estorsivo, perché in qualche modo riduce l'allarme e quindi permette loro di fare affari anche in condizioni migliori. Per quanto riguarda le conseguenze economiche, insomma, è assurdo che in Italia delle opere pubbliche costino 4-5 volte in più che in altri paesi. È inglobato nel prezzo dell'opera, è inglobata la tangente. Prendete un esempio, i lavori pubblici. Quando uno costruisce una scuola, lo Stato presuppone che la ditta che, che fa quell'opera possa guadagnare attorno al 30%. Va bene? In genere si fanno le gare al ribasso, cioè io per prendere quell'appalto posso decidere che il mio 30% lo faccio scendere al 20%, lo faccio scendere al 10%, lo faccio scendere al 5%, ma quando io propongo un ribasso superiore al mio presunto guadagno, cioè al 30%, e produco un ribasso del 10%, io sto dicendo che quell'opera la faccio perdendoci il 10%. Conoscete un imprenditore che fa un affare perdendoci il 10%? Che cosa succede nei lavori pubblici? Che se io faccio un ribasso, oppure non faccio un ribasso, faccio il 20% e poi devo pagare una tangente del 15% e quindi vado oltre il mio profitto, io ho bisogno in qualche modo di rifarmi. Come mi rifaccio? Pagando meno i lavoratori, utilizzando del materiale scadente, oppure cercando di avere degli appalti ulteriori. In tutti questi tre casi c'è una conseguenza economica, perché si paga meno i lavoratori, c'è la conseguenza che io ho del materiale scadente e quindi quel materiale scadente, se è sollecitato da un terremoto o da qualcosa d'altro, ha una reazione diversa. E quindi da questo punto di vista la corruzione, secondo alcuni, fa girare l'economia, ma fa girare l'economia in maniera peggiore dal punto di vista delle conseguenze sociali. Quindi dal punto di vista economico la corruzione è una perdita netta.
Alberto, c'è un ragazzo che vuole porre una domanda, così diciamo fate...
Buongiorno, mi chiamo Daniele Danna, faccio parte della scuola Francesco Paolo Cascino. Vorrei avere un chiarimento. Quando ha detto che i reati non vengono sanzionati, perché questi reati ancora non vengono sanzionati adeguatamente? È tutto un tabù.
Belle domande. Perché la corruzione non viene repressa adeguatamente? Direi per almeno un paio di motivi, dico solo i più importanti. Il primo, perché è difficile farla emergere per tanti motivi. Corrotti e corruttori hanno tutto l'interesse a tenerla nascosta, quindi spesso la si scopre in modo accidentale, quindi sono pochi i casi che vengono alla luce rispetto alla realtà oscura, l'iceberg, no? La metafora dell'iceberg che si usa sempre, è molta più la parte sommersa dell'iceberg corruzione di quella che riesce a venire alla luce, e questo è proprio inevitabile, accade in tutte le parti del mondo. C'è un'altra ragione che è specifica rispetto al caso italiano, che in qualche modo riguarda la natura di crimine delle classi dirigenti che la corruzione e altri reati economici, reati finanziari hanno assunto nel nostro paese, cioè il fatto che l'ordinamento italiano e il sistema di repressione penale sembra, non so se quanto consapevolmente, se frutto di un disegno deliberato, congegnato per colpire i deboli e lasciare impuniti i forti e i potenti. Ci sono tutta una serie di accorgimenti che permettono a chi è coinvolto in reati che hanno danni sociali ed economici come la corruzione gravissima di farla franca, in misura diversa, con opportunità diverse, ma ci sono una serie di accorgimenti a livello processuale e anche proprio nella struttura stessa delle fattispecie di reato che dovrebbero perseguire questi crimini, che permettono molto frequentemente a chi compie questi reati, che hanno gravissimi danni economici, sociali e anche in termini di vite umane, di restare impuniti. Un meccanismo rispetto al quale ve ne cito uno fra i molti, ma sono decenni che tutti gli organismi internazionali richiamano all'ordine l'Italia, ci dicono lo dovete cambiare, c'è un'anomalia. In Italia oltre il 10% dei procedimenti penali finiscono con un nulla di fatto per la cosiddetta prescrizione. È passato troppo tempo dal momento in cui è stato commesso quel reato. Sapete qual è la media europea? Meno dell'1%. E quel 10% dei reati sono soprattutto i reati dei colletti bianchi, la classe dirigente, quelli che possono pagarsi gli avvocati più, le squadre di avvocati più efficaci, più abili, no? Nel procrastinare il processo in modo da difendersi non dimostrandosi innocenti, ma facendo trascorrere il tempo fino a che tutto finisce in un nulla di fatto. Il procedimento svapora. Sapete quanti amministratori pubblici sono stati condannati, magari solo in primo grado, per corruzione? Bene, ce n'è uno che ha avuto circa 220.000 voti di preferenza alle penultime elezioni europee, che è condannato in primo grado per corruzione, illecito finanziamento, abuso d'ufficio e poi prescritto. Beh, in Italia abbiamo avuto anche il caso di un più volte primo ministro che addirittura è stato prescritto per il reato di favoreggiamento alla mafia, però prescritto, anche lui prescritto. Quindi la prescrizione è chiaramente un'anomalia del sistema italiano che favorisce questo tipo di impunità. Si parla adesso di riformarla, ma è oggetto di un dibattito politico molto acceso, perché ovviamente si va a incidere su questo tipo di interessi, le aspettative di impunità della classe dirigente di questo paese. I costi della corruzione, vado in ordine inverso rispetto a come sono state presentate le domande. Quanto costa la corruzione? Isaia ha richiamato la dimensione proprio monetaria, no, della corruzione. Ogni tanto circolano delle stime. Nessuno sa e nessuno può quantificare esattamente quanto ci costa la corruzione. L'ordine di grandezza, forse, rispetto alla dimensione di quanto viene sottratto alle casse della collettività, dai bilanci pubblici, quindi viene sottratto alle scuole, agli ospedali, è nell'ordine di qualche decina, qualcuno dice anche centinaio di miliardi l'anno. Ma sono stime che lasciano il tempo che trovano. Scherzando si potrebbe dire, lo abbiamo fatto in un lavoro con il mio collega Lucio Picci, costerà qualche fantastilione di euro, come la moneta immaginaria che usa Paperone dei Paperoni. Non lo sappiamo. Il punto è che il costo monetario della corruzione, che non è solo questo trasferimento di risorse dalle tasche della collettività alle tasche dei corrotti, come dire, i costi economici sono anche costi che, come dire, un po' erano già emersi in quello che vi raccontava Isaia poco fa. Cioè il fatto che dove c'è corruzione, a essere premiato, ad ascendere, a fare affari con la pubblica amministrazione o anche con altri soggetti privati, chi sono? Non i migliori, i più competenti, quelli che investono nella produttività, quello che assumono i giovani, che hanno talento, che hanno studiato, no. Sono i soggetti che hanno relazioni, rapporti, magari rapporti che si allacciano in sedi riparate, una loggia massonica o altro, oppure i soggetti che hanno disponibilità a pagare, hanno risorse economiche, le usano per avere ancora più risorse, quel meccanismo che citava anche Isaia. E quindi cosa fa la corruzione? Produce una selezione dei peggiori, i peggiori imprenditori, quelli che non investono per innovare, non si rendono più competitivi, ma in qualche modo investono per creare questo tessuto di connivenza, queste relazioni particolari. E però, come dire, magari si potesse quantificare soltanto in termini di perdita di efficienza, perdita di competitività, quelle categorie che poi troverete, avete già trovato nelle domande a cui avete risposto. Il punto, e non smetteremo mai abbastanza di sottolinearlo, è che il vero costo della corruzione non è quello monetario. Non è quello monetario, il costo più preoccupante, il costo peggiore della corruzione. Tra le vittime della corruzione, gli effetti collaterali in termini di perdite di vite umane, al di là dei casi drammatici che sono emersi nella cronaca, l'ospedale in cui quel reparto di cardiochirurgia che un tempo era all'avanguardia, a un certo punto c'è questo tasso inspiegabile di morti dopo un trapianto, non si capisce perché, poi si scopre quando mettono le cimici, no? Per le intercettazioni. È perché il criterio per acquistare le valvole cardiache era la ditta che pagava di più, non quella che offriva le valvole cardiache migliori. E allora raccontano gli infermieri, dice, a volte avevamo il paziente anestetizzato già sul tavolo operatorio, aprivamo la busta sigillata dove c'era la valvola cardiaca da impiantare, dice, era rotta. Allora la buttavamo via, vedevamo che era già rotta, quindi la buttavamo via e ne prendevamo un'altra. Questa era la qualità del materiale che veniva utilizzato. Ma, come dire, nel meccanismo che descriveva Isaia degli appalti, no? Io ho sempre pensato che un indicatore molto preciso dei livelli di corruzione nei vari paesi, sapete quale potrebbe essere? Le buche nelle strade. Quante buche ci sono nelle strade? Nei paesi scandinavi, dove il clima non è particolarmente clemente, per escursione termica, per il gelo che c'è d'inverno, voi viaggiate su queste strade che sono, come dire, tavole di biliardo. Poi viaggiate in paesi dove, come dire, il clima è un po' più mite, ad esempio l'Italia o alcune parti dell'Italia, e trovate queste strade che sono, come dire, sembrano, come dire, il risultato di un cannoneggiamento. Allora, quante persone, come dire, subiscono gravi conseguenze fisiche, in qualche caso perdono la vita, perché con queste buche ci sono incidenti in moto, in bicicletta, in auto. E queste sono vittime della corruzione, perché ovviamente quando si pagano tangenti per gli appalti stradali o per la manutenzione stradale, è ovvio che il sistema più immediato per rifarsi delle spese, la tangente che si è pagata, è quella di ridurre la qualità e la quantità del materiale utilizzato. Le buche non sono una condanna, come dire, come una piaga biblica che colpisce il popolo italiano. Le buche nelle strade sono l'effetto della corruzione che troppo frequentemente si realizza nel momento in cui quelle strade vengono realizzate. Cos'è cambiato da Mani Pulite oggi? Molto semplice, qui una risposta proprio telegrafica e poi chiudo, scusa Vito. L'ha ricordato Isaia prima, ai tempi di Mani Pulite noi avevamo un modello di corruzione, come è stata chiamata, sistemica, che aveva messo radici, che sembrava, come dire, basarsi su regole inesorabili, ma che aveva un unico centro di potere a garantirla, e questo centro di potere erano i principali partiti politici. Una volta che le inchieste di Mani Pulite colpiscono e affondano i leader di quei partiti, il sistema è crollato come un castello di carte. Oggi la corruzione rimane come allora sistemica, Mose, Expo, Mafia Capitale, lo vediamo in tante vicende, ma manca una cabina unica di regia, non ci sarà più un'altra Mani Pulite, scordatevela. I magistrati, quando scoperchiano questo tessuto di corruzione, arrivano a quel livello di potere. Ce n'è tanta, ma in qualche modo ha tanti centri di potere, si basa su tanti centri di potere distinti. Com'è possibile sconfiggerla? L'ultima domanda e chiudo. Bene, io partirei dalla definizione di corruzione che vi ho dato prima, no? La corruzione è un problema di relazioni che però si corrompono, perché si basano su un tradimento di fiducia, e finiscono per incidere sull'identità delle persone, corrompono da dentro. Come dice Papa Francesco, il pane sporco della corruzione, il pane sporco delle tangenti, che va in qualche modo a guastare questo tipo di relazioni, poi si ripercuote sull'identità delle persone. Dice Papa Francesco, peccatori sì, ma corrotti mai, perché il corrotto non è neanche più consapevole del fatto che in qualche modo sta tradendo la fiducia altrui. E allora, se si vuole combattere e sconfiggere la corruzione, e sono d'accordo con Isaia e con Raffaele Cantone, ex presidente dell'anticorruzione, non è un dato antropologico la propensione alla corruzione. I paesi scandinavi hanno conosciuto fasi della loro storia in cui c'era molto corruzione, ma ne sono usciti. Si può uscire da questo tipo di realtà. E allora dobbiamo forse intervenire su entrambi questi fattori, avere una maggiore capacità di controllare la natura di queste relazioni, cioè far sì che la fiducia che noi deleghiamo ad altri sia oggetto di un controllo diffuso, di un controllo sociale, che non può basarsi che sulla nostra consapevolezza di che cos'è il bene comune, di che cos'è la cura dei beni comuni, di che cosa questo implichi in termini di scelte politiche, di responsabilità nostre di cittadini, e naturalmente investire anche sull'altra dimensione, che è quella dell'identità delle persone. Il corrotto è prima di tutto una persona che mette in vendita la propria dignità, la dignità del proprio ruolo. E allora rafforzare le barriere morali degli individui, e anche qui il ruolo dell'educazione è fondamentale, è la vera risposta. Chiudo con una citazione, Gesualdo Bufalino, che, come dire, mi capita spesso di citarlo, a un giornalista che lo intervistava disse, bene, erano gli anni in cui c'era l'esercito nelle strade perché c'erano state da poco le stragi mafiose, disse Gesualdo Bufalino, sì va bene, mettiamo pure i soldati, ma a sconfiggere la mafia sarà un esercito di maestre elementari. L'importanza dell'istruzione, torniamo sempre lì. Bene, visto il nesso che lega corruzione e mafia, anche la corruzione sarà sconfitta da un esercito di maestri elementari, studiosi, ricercatori, professori e studenti che in qualche modo si impegnano nel loro lavoro quotidiano. Grazie.
Grazie Alberto. C'è un'altra domanda dalla sala, prego.
Allora, intanto mi presento, io sono Sidney Cardella, sono un emigrato come Chris. Sono cresciuto qui a Palermo e poi ho deciso di emigrare un po' come ha fatto lui. Mi occupo di studiare, ho studiato in questi anni in Belgio, ormai sono 12 anni, il fenomeno che ci riguarda un po' tutti e di cui stiamo parlando adesso, il fenomeno mafioso. Ho sentito tante cose interessanti oggi, tra l'altro vi garantisco che ai miei tempi, quando io andavo a scuola come voi, mi è capitato pochissime volte di andare in un cinema e parlare di mafia come sta accadendo adesso. Quindi già questo può essere... Sì, sì, quindi con tutti.
Anche in Italia.
Quindi questo...
E gli studenti detenuti.
Quindi può essere questo un cambiamento. Però allo stesso tempo bisogna anche, come dire, cercare di comunicare nel modo giusto. Io dicevo, ho sentito tante cose interessanti oggi, però nella struttura discorsiva che utilizzate, non solo voi, mi è sempre capitato questo, sento sempre l'altro, lo Stato, la comunità, come se fossero sempre entità distaccate, astratte. Io quando sono andato in Belgio e la gente mi chiedeva da dove vieni, io rispondevo vengo dalla Sicilia, subito scattava il collegamento mafia. E a un certo punto ho cominciato a farmi delle domande, ma io personalmente sono stato o sono un mafioso? Ho contribuito in qualche modo a questa entità di cui tutti parlano? E ho cominciato a studiare, a cercare di darmi delle risposte. E io penso che questo sia un punto molto importante, cioè non basta andare ai convegni, alle manifestazioni, agli anniversari, applaudire chi sta sopra di noi, poi tornare a casa e continuare a fare quello che si è sempre fatto. Bisogna, il collega diceva molto bene, bisogna studiare, e questo è vero, ma secondo me bisogna farsi anche prima delle domande e poi da quelle studiare per capire meglio. Quindi ecco, io la risposta che mi sono dato è sì, anche io ho fatto parte di un sistema, di una cultura, di un modo di agire che in qualche modo ha contribuito a far sì che la mafia e quel tipo di entità, di dinamiche che voi avete descritto molto bene, siano continuate nel tempo. Quindi facciamoci delle domande, non rassegnatevi. Cioè se ci sono delle cose osservate anche, che non vanno, non accettatele. Se oggi per esempio in questo cinema, io notavo all'inizio, eravate tutti imbacuccati con le giacche perché sentivate freddo, chiedetevi perché sentite freddo. Se a scuola, io mi ricordo i miei tempi, durante le lezioni sentivo freddo, mi dovevo mettere la giacca. In Belgio si muore dal caldo quando si è a scuola. Io insegno e quando sono a scuola i miei ragazzi non sono mai con le giacche a vento e le sciarpe. Quindi partiamo anche da cose semplici, cioè le cose non sono sempre così complicate come vogliono farci credere. Quindi cercate anche nella quotidianità di agire e soprattutto di osservare e di reagire in qualche modo. Non rassegnatevi mai.
Grazie. Allora, le ultime domande e poi leggiamo i risultati. Prego. Quali sono? Quale scuola? Di nuovo Mussomeli. Quanto influiscono il ricatto e la minaccia nel sistema di corruzione? Dal carcere di Catania, Piazza Lanza. Una domanda da parte di un insegnante, insistendo sul detto che il pesce puzza dalla testa, non c'è il rischio che mafia, delinquenza comune e piccoli impiegati corrotti si sentano non solo giustificati ma addirittura onesti e ragionevoli? Poi? Ce ne sono altri? No, da qui non ce ne sono più. Per noi il rapporto di mafia con la società e con lo Stato è mediato sempre dalla politica, mafia, affari e corruzione. Questa è la triade alla quale siamo legati per formazione culturale, politica, generale, che risale all'Ottocento. Lo dico sempre, lo ripeto. Quando i due giovani sociologi vengono qui a fare l'indagine e scoprono che i manutengoli sono i veri mafiosi e che i facinorosi e la classe media appunto sono i mafiosi. Poi ci sono i killer che sparano, ma che sono mafiosi, sono criminali, ma sono i killer. Ma quelli veri mafiosi vestivano l'abito del feudatario, del grande proprietario o dei facinorosi della classe media. Prego, il risultato del questionario. Come? Vuole fare una domanda a Vannucci? Posso proibirglielo? No, naturalmente.
Grazie mille intanto, ciao ragazzi, vi do del tu perché dico sembro vecchia, però fino a un certo punto. Professore, mi perdoni, sentirla è sempre un piacere e io oggi sono un po' emozionata perché ho il piacere di tornare a farvi domande. Domande da porci e da sottoporci, direbbe qualcuno, ma non voglio, diciamo, perdere il trend. Allora, mi è stato insegnato, perché io ho fatto, ero qualche anno fa, non sono così vecchia, tra i vostri banchi, e con queste persone bruttissime, soprattutto Vito, una personaccia, e ho avuto, diciamo, l'onore di seguire quello che loro dicevano. Quindi mi ricollego a quello che avete detto voi e grazie, perché oggi è un piacere essere qui. Ma se la mafia scopre, individua, la mafia è, diceva qualcuno, e non esattamente qualcuno di insignificante, è un fenomeno sociale e in quanto tale dovrebbe avere avuto un inizio dove, ce lo siamo chiesto e oggi avete risposto voi, medioevo, cioè si tratta di un ritardo, sebbene ho compreso, ma il ritardo è di tutta evidenza. La risposta, e io sto facendo una domanda volutamente rompiscatole, perché mi ha insegnato qualcuno, anche qua qualcuno a caso, che noi le scatole le dobbiamo rompere, e si chiamava Padre Pino Puglisi e non ero io, quindi diciamo ce n'è passata di acqua sotto i ponti. Come? Io, che sono una povera scema, cosa posso fare io oggi? Oltre a studiare, che me l'avete detto, cosa posso fare loro, a parte quello che lei ha detto, ed è stato veramente un onore sentirla. Io non la conosco, è un piacere, però la cosa che ho percepito è stata questa e chiedo, è corretto credere nei propri sogni? Boh.
Bene, grazie. Allora, le risposte dell'applicazione, tramite l'applicazione informatica. Alla prima domanda, che rileggo brevemente. Quali sono, secondo te, fra queste le conseguenze più gravi determinate dalla corruzione? Le risposte massime erano tre. Adesso le leggiamo. Allora, il 61% ritiene che fa perdere la fiducia dei cittadini nello Stato e nelle istituzioni politiche e le indebolisce al punto da definire reato di corruzione e di fragilità dello Stato. Questa è la risposta che ottiene il maggior numero, 61%. La seconda, al 50%, è la seguente: si è radicata nel sistema politico-amministrativo italiano formando una rete di corruzione sistemica molto difficile da sradicare. La terza, che ha ricevuto consenso minore comunque, però a 33,90%, riguarda la danneggia l'economia e il sano sviluppo del territorio. Queste sono le risposte alla prima domanda. Allora, la seconda domanda è la seguente: in che modo la corruzione danneggia il mercato del lavoro? Qui la risposta era una. Quella che ha ricevuto il massimo consenso, 75,65%, è la seguente: la corruzione mette a nudo anche i limiti della classe imprenditoriale, in particolare la sua incapacità di contribuire a una visione non utilitaristica e predatoria dello Stato. Le aziende corrotte fanno una concorrenza sleale all'economia sana, accedendo ad opportunità lavorative non per merito, predando i mercati senza portare sviluppo e offrendo basse retribuzioni ai lavoratori. In tal modo le aziende sane e i professionisti più meritevoli si trovano svantaggiati e spesso costretti ad andare oltre. Questa è la 75,65, le altre, diciamo, sono poco significative. Come... Allora, la terza domanda era: perché la democrazia subisce un grave danno dalla corruzione? La risposta era una. Quella che ha ottenuto il massimo consenso, il 63,39%, perché premia selettivamente i politici più voraci e spregiudicati, trasformando in merce di scambio il bene della collettività, violando i fondamentali principi democratici di uguaglianza e trasparenza e delegittimando le istituzioni. La quarta domanda è la seguente: la criminalità mafiosa si avvantaggia della diffusione della corruzione? La risposta, quella che ottiene il massimo consenso, è 63,89%, sì, le organizzazioni criminali sono le principali beneficiarie di un tessuto di corruzione capillare che favorisce la loro penetrazione nel tessuto politico ed economico in aree sempre più estese del paese. La mia personale opinione, banale opinione, che questi ragazzi hanno capito praticamente il senso del discorso che avete fatto. Sarà merito vostro, ma anche merito loro aver inteso. Adesso il vostro breve commento e chiudiamo. Grazie.
No, sono molto contento delle risposte, perché in gran parte sono risposte che avrei dato io, e quindi insomma è stata utile questa, sicuramente questa giornata. Io ho una certa età e ricordo che alla vostra età era difficile parlare di camorra o di mafia, credo anche a Palermo. Ora, siamo stati noi a cambiare questa situazione? Sicuramente sì, ma credo che hanno inciso moltissimo gli esempi che ci hanno dato Falcone, Borsellino, eccetera. C'è un altro siciliano che alcuni considerano grande, altri ambiguo, come Vittorio Emanuele Orlando, che però è stato presidente del Consiglio dei Ministri, è anche l'autore di una frase che disse in qualche modo che se la mafia era coraggio, ardimento, lui in qualche modo si sentiva un mafioso. Però disse una cosa: l'Italia è un paese in cui lo Stato è troppo poco amato e troppo poco temuto. Ecco, io considero che il coraggio non è un fatto individuale. Donna Abbondio aveva ragione, in qualche modo aveva ragione Donna Abbondio, ma se Donna Abbondio avesse sicuramente fatto del suo, la storia dei Promessi Sposi sarebbe cambiata. Quindi ci vuole un po' di coraggio e poi ci vuole l'esempio dall'alto, ci vogliono tutte e due le cose. Cioè, nel senso che noi meridionali, per esempio, siamo accusati di omertà. Io ho fatto uno studio particolare sull'omertà, devo dirvi che l'omertà è una conseguenza dell'impunità. Cioè, noi non parliamo quando vediamo che coloro che nel passato sono stati accusati non vengono puniti. In Sicilia c'è un esempio clamoroso, ne parlava Emanuele Macaluso, anche lui un grande siciliano, per fortuna ancora vivente, diceva che nel suo paese il lunedì il capo mafia Calogero Vizzini stava seduto a un bar e passava il procuratore capo di Caltanissetta e, passando davanti al capo mafia, si toglieva il cappello. Ora, quella cosa incide sul senso dello Stato molto più di qualsiasi atteggiamento singolo di un individuo. Cioè, quando io vedo lo Stato scalpellarsi davanti a un capo mafia, il senso dello Stato, dove lo metto? Ecco, è fondamentale la legittimazione dello Stato. Nel caso della corruzione, quando coloro che rappresentano lo Stato vendono lo Stato, è più complicato che un cittadino in qualche modo reagisca alla corruzione. Quindi, come dire, l'esempio dall'alto, l'esempio dal basso, usiamoli entrambi. Il nostro coraggio individuale da solo non è sufficiente. Solo il ruolo dello Stato non è sufficiente, ci vuole l'uno e l'altro, però quando lo Stato fa la sua parte anche gli individui si sentono incoraggiati, perché il coraggio è una virtù pubblica, il coraggio è una virtù sociale, non è solo un fatto individuale. Quando lo Stato ci incoraggia noi prendiamo coraggio, quando lo Stato si comporta in un certo modo il coraggio diventa solo degli eroi. La lotta alla corruzione, la lotta alle mafie si fa con persone normali, non solo con eroi. Gli eroi sono fondamentali, ma poi sono le persone normali che debbono essere incoraggiate da altre persone normali che fanno il loro dovere.
Allora, prima di tutto volevo ringraziare voi ragazzi che avete resistito eroicamente, a questo punto sono quasi 3 ore. Ai miei tempi stare 3 ore seduti a ascoltare discorsi che in parte ce l'abbiamo messo tutta, sono stati inevitabilmente anche un po' noiosi, avrebbe richiesto probabilmente degli scompensi cardiaci, invece siete stati favolosi. Le risposte che sono state date, sì, l'ha detto bene Isaia, avremmo potuto darle noi, nel senso che sono chiaramente erano risposte guidate, ma secondo me avete colto, la maggioranza di quelli che hanno risposto, il senso anche di questa giornata di lavoro. E allora mi aggancio a quello che diceva Isaia, nella sua conclusione, e che poi è un po' il senso di alcune delle ultimissime domande che sono state fatte, no? Ad esempio, una che mi ha colpito: pensare che il pesce puzza dalla testa, che il problema della corruzione cala solo dall'alto, rischia un po' di deresponsabilizzarci, no? Se il problema è di chi si colloca ai vertici e si fa corrompere, noi tutto sommato siamo innocenti, siamo assolti. E non è così, ovviamente, non è così. C'è un filone di ricerca interessantissimo che prova a studiare certi fenomeni sociali facendo degli esperimenti, proprio come si fanno gli esperimenti di laboratorio, con le cavie. C'è un progetto, si chiama The Dishonest Project, il progetto sulla disonestà, che simula, mettendo gli individui in delle condizioni in cui ci sono dei pagamenti veri, cioè sono soldi veri quelli che entrano in gioco, simulano per queste situazioni per cercare di capire quali sono i fattori che possono favorire la disonestà, la corruzione. Allora, quello che è emerso è che i fenomeni di corruzione hanno due caratteristiche. Sono discendenti, è vero, il pesce puzza dalla testa, se noi vediamo l'esempio negativo di un governante, di un professore che si comporta male, che fa favoritismi, inevitabilmente le nostre barriere quasi istantaneamente si abbassano. Quindi l'esempio dall'alto è importante. Ma hanno anche un'altra caratteristica: le pratiche di corruzione sono contagiose. Se noi lavoriamo in un ambiente in cui percepiamo che quel tipo di pratiche sono tollerate, accettate, in qualche caso incoraggiate, quasi istantaneamente, anche se veniamo da un background, da un retaggio di alta onestà, quasi inevitabilmente le nostre barriere tendono ad abbassarsi, ci adattiamo all'ambiente, siamo animali sociali. E allora ha ragione Isaia quando ricorda che il coraggio non può essere soltanto una qualità individuale. La citazione d'obbligo, Bertolt Brecht, il Galileo di Bertolt Brecht: sventurata la terra che ha bisogno di eroi. E purtroppo noi i nostri eroi li commemoriamo quotidianamente, abbiamo avuto bisogno di tanti eroi, siamo una terra sventurata, perché il vero coraggio è quello che viene, come dire, dal passaggio in più oltre allo studiare, no? È una delle domande che è stata fatta: sì, studiare, ma che cosa possiamo fare oltre a studiare? Bene, far sì che il frutto del nostro studio, che nasce da un interesse, dalle domande che ci dobbiamo porre, in qualche modo ci aiuti a creare comunità, un senso di comunità. E questa è la sfida. Siamo circondati da mezzi elettronici che tendono sempre più a isolarci, a renderci delle monadi. Ricostruire un senso di collettività, di comunità, e quindi anche una consapevolezza di quello che è il nostro interesse comune. Non siamo, come dire, per caso, accidentalmente, nella stessa terra, nello stesso territorio, condividiamo tantissimi interessi, tantissimi valori, ricostruiamo questi legami. E allora il coraggio che serve, e che noi possiamo manifestare in tantissime forme, anche elementari, no? Col nostro esempio quotidiano di impegno, di dedizione, di serietà nel nostro lavoro, non avendo paura di esprimere giudizi morali, quando vediamo qualcosa che non ci piace. E tutto questo non può che essere rivolto appunto a costruire quel tessuto di relazioni che in qualche modo fa sì che tutto quello che abbiamo proiettato in una dimensione molto astratta, no? la corruzione, l'abuso, eccetera, diventi, come dire, parte del nostro impegno quotidiano. Quando ne ho l'occasione, capita abbastanza di frequente di intervenire in contesti come questo, appunto con ragazzi giovani, prendo sempre molto sul serio la sfida di riuscire a tradurre in parole semplici quello che è anche parte del mio percorso di ricerca. È molto facile parlare difficile, è facilissimo parlare difficile. Riuscire a tradurre almeno qualche piccolo elemento del lavoro, che richiede anche strumenti complessi, in termini che vi possano aiutare in qualche modo almeno a comprendere l'importanza di quello che stiamo parlando, questa è la vera sfida, questo è il mio compito. Però ognuno col suo ruolo ha un compito, una funzione, si tratta soltanto di capire quale esso sia e di esercitarlo nel modo più consapevole. Grazie.
Prego Chris, la sua canzone è Mamma Africa. Un applauso per Chris.
Grazie mille. Allora, questa canzone che ho scritto, Mamma Africa, anche se volete andate sulla pagina, iscrivetevi sulla pagina YouTube, anche su Facebook Chris Obey. Sì. Buon ascolto. Amayo amana zamana, hey 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 hey. Amayo amana zamana, hey 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 hey. Solisti now. Listen to the children's voices. And listen now. Listen to the nation's calling. Do you remember when you came to our land with the ships and the bombs and the guns and the place and the chains and the cages? 'Cause we don't need to war just to show we're stronger, but we just need to love each other's better. Simbia we, Simbia na, Simbia we, Mama Africa. Simbia we. Mama Africa. So listen now. Listen to the children's voices. And listen now. Listen to the nation's calling. Do you remember? We came to our land with the ships and the bombs and the guns and the bullets and the chips. Gambia, Mali, Togo, Costa d'Avorio, South Africa, Nigeria. Hey, 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 hey. Zimbabwe. Mama Africa, Zimbabwe, 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 Mama Africa, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la. La 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 la
Mamma Africa, Simbiawe, Simbiena, Simbiawe, Mamma Africa.
Grazie mille, grazie. Grazie a Vital, Vitalo, Monaco. Grazie mille ragazzi, restiamo sempre umani.
È stato, credo, il modo più bello di chiudere un incontro interessante. Grazie a Isaia Sales, grazie a Alberto Vannucci, grazie a voi anche per la pazienza in cui ci avete ascoltato.